Vita e morte di un povero cinghiale, di Massimo Baldino.
Se oggi potessi scrivere, se ne avessi la forza, la volontà, scriverei probabilmente delle cose peggiori, vi parlerei della bassezza degli uomini, di tutti noi, del loro defecare di sentimenti, passioni, delle loro brumose tempeste nell'anima, diamanti notturni di cose dolcissime, rinnegate appena l'alba s'alza e rischiara le loro viltà. Ma non so, non oso. E non ho voglia di addentrarmi in sentieri tortuosi dell'anima né di scandagliare abissi inesplorati del cuore. E vi narrerò invece di un povero cinghiale, stanco e malato, che giunto a una certa età, sempre più spesso, si attardava fuori dal branco per considerare, sempre più con disdegno, le miserie della vita. Le gioie della famiglia ormai si erano sempre più appannate. I cinghialini irrequieti e mai sazi sempre tra i piedi divengono un continuo fastidio, senza parlar poi dell'invadente alterigia dei cinghialetti ormai adulti, convinti che il mondo e le femmine fossero tutte loro. Fu un giorno in cui il suo attardarsi divenne fuga che si convinse di essersene andato a vivere lontano, non già perché dagli altri rifiutato, ma per un impulso spontaneo, di aver raggiunto il massimo dell'indipendenza dalla sua razza e dal suo destino e di essere finalmente felice. Perfettamente asimmetrico nel grande contesto del bosco e della natura che accoppiava tutte le vite due a due, era facile incontrarlo, sempre più spesso in solitudine, annusare l'aria e le sue vecchie memorie, malinconico e orgoglioso della scelta fatta, che lo aveva alleviato di tanto fastidio e tanta scellerata e idiota confusione. In realtà, lo avevano cacciato via dalla sua realtà patriarcale. Povero vecchio stupido bestione, perché era diventato scorbutico e pretenzioso. I giovani, perduta per lui ogni forma di rispetto, gli davano zannate ormai sempre più violente, sempre più frequenti, per farlo da parte. E le donne lasciavano fare, segno che anch'esse ne avevano abbastanza della sua mole inutile e ingombrante. Questo per giorni e giorni, prima che lui li abbandonasse, convinto, ahimè, di essersene andato. Di aver volutamente ritardato la corsa dietro al branco, non volendo neppure a se stesso confessare che era il branco che messosi a correre più forte, come le nubi di un cielo in tempesta spinte da vento incontenibile, ad averlo costretto ormai esausto ad abbandonare la truppa. Dunque, solo sul fare della sera, raspava l'erba secca, intorno a lui il deserto. Solo ad est, ma molto lontane e sicuramente irraggiungibili, si potevano ancora scorgere alcune montagne, probabilmente neppure reali, create solo dall'immaginazione della povera bestia, desiderosa in tanta desolazione e piattezza di vedere ancora qualcosa, di crederci. Sovente, man mano che le sere passavano, aveva pure come l'impressione di vedere la propria ombra proiettata oblunga dal sole sempre più grande, sempre più maestosa. E questo lo rendeva in fondo felice. Stava crescendo, si diceva. Soprattutto, soprattutto. Presto sarebbe stato incontenibile, pronto a tornare per fare giustizia e riportare il suo cuore là dove gli compete. Fu in una di quelle sere noiose e magnifiche che apparve innanzi a lui un mostro sconosciuto. Pensò ad Akito che l'essersi spinto in là, troppo in là, rispetto al branco, lo avesse portato al cospetto di una specie a lui ignota. Mugolava l'affare e mugolando intanto gli si faceva dappresso con occhi di fuoco, scuotendo sotto di lui il terreno. Era per lui un mostro grandissimo, una cosa che non correva, non strisciava, eppure si avvicinava in modo spaventoso. Il cinghiale, con le zampe ben piantate, guardava lo strano animale, aspettandolo, fermo, mentre attorno a lui dal bosco, dall'aria e da ogni altra creatura saliva alto, sempre più avvertibile, come un losco presagio. Possibile, si diceva l'animale, che sia arrivato fin qui, per soccombere di fronte a questo mostro ignoto. Possibile che tanto fuggire da tutte quelle insidie giornaliere a cui i miei simili mi sottoponevano mi abbia scaraventato qui, ai bordi della terra, per ritrovarmi solo e stupido a dover cercare scampo da una cosa che neppure conosco. Ragionava la bestiola, come può ragionare una bestia, ma pur sempre pensava, o almeno ci provava, in quei momenti di stupore, paura, insieme, disperata e attonita solitudine. Anche l'auto si fermò e da essa ne fuoriuscirono voci, concitate e forti.
Attento, è un cinghiale, spara!
Dal drago ferroso, fermo, era partito un colpo secco, deciso, come di albero colpito da un fulmine.
Bravo, l'hai preso per Giuda!
E difatti, tra la polvere e il sangue, la povera bestia si era come avvitata su se stessa e ora cercava fuga attraverso i canneti, correndo, ansimando, colpita una zampa che, spezzata, già seminava durante la corsa viscoso liquido di morte.
Non è morto, sta fuggendo! Inseguilo, finiscilo! Spara ancora, lo vedi?
Fugge l'animale. Con un piccolo trotto ostinato, fugge. Fugge ad est, verso quelle montagne, forse solo immaginate, ma ora, nella disperazione di morte, diventate così reali. Forse l'unica via di salvezza, mentre alle sue spalle, deciso e drammatico, si torna ad ascoltare, sempre più vicino, il sinistro mugolio del mostro di metallo. Ora lui è solo, è perduto. Né dal cielo vuoto anche di nuvole, né dalla terra rialza dal sole morente potrà arrivargli aiuto. La sua ombra lo precede come dirgli:
«Corri, bestiaccia, corri! Non lo vedi? Sei ancora vivo, per Dio!»
E così, ansimando, raspando, gli ultimi istanti di una vita, sino al fiume. Là, lui lo ricordava bene, là stavano gli altri, i giovanotti brutali, i cinghialetti tanto fastidiosi, le mamme, mogli, femmine, tutto quello da cui era fuggito, tutti quelli che lo avevano abbandonato. Era inutile negarlo, in fondo, anche in tutto questo tempo dalla sua faticosa fuga. Lui aveva in qualche modo continuato a inseguirli, fiutando le tracce, annusando le loro merde, cibandosi dei loro avanzi. Lui non aveva mai perso definitivamente contatto da loro. Era solo un po' più in là, un po' più su, un po' più solo. Ora forse l'unica speranza superstite derivava da loro, ma una seconda fucilata già gli stava spezzando l'altra gamba, mentre il buio ormai aveva cancellato anche la sua ombra. Anche quell'accenno di trotto ormai era già solo un ricordo. Piegato sulle zampe posteriori, il bestione ormai pensava solo a quanto ancora sarebbe potuta durare quell'agonia. Ci pensarono gli uomini, scesi ormai dall'auto, le voci stridule, affannate, orgogliose di avere fatto giustizia dell'immonda bestia che aveva osato spingersi più in là, fuori dalle regole, fuori dal branco.
«Accertatevi che non ci sia la femmina nei paraggi!»
gli sentì urlare. E lui, che sapeva che non c'era, non poteva esserci, non c'era più, da tanto tempo. Per un attimo si sentì quasi felice di averle in fondo salvato la vita. Furono quelle le ultime parole udite, furono quelli i suoi ultimi pensieri. Un colpo secco, dritto, in mezzo agli occhi, scosse per l'ultima volta l'immenso testone che volse definitivamente verso la direzione del sole, ormai calato da tempo. Fu allora, fu un attimo, neppure il tempo di rendersene conto, che da lontano, nei suoi occhi ormai spenti per sempre, rifletterono le immagini dei suoi compagni, liberi e felici, al fiume mentre si abbeveravano, appartati a due con le loro femmine, o semplicemente rintanati al sicuro tra il folto dei canneti, ultimo rimpianto risucchiato nel buio del nulla a testimonianza dell'ingiustizia che si compiva. Non è dato a noi sapere se dalla volta celeste che ha predisposto le cose abbia deciso che i cinghiali abbiano anche loro un'anima. Non è dato sapere se la posseggono i leoni, gli struzzi o le farfalle. Ma possiamo solo sperare, fantasticare, pure credere, se ci rallegra, che in qualche altro posto del bosco, su qualche altra riva di un fiume, in qualche remota e a noi oscura porzione del pianeta, un cinghialino sia nato per vivere felice. A due, come natura comanda, per tanti o pochi giorni, insieme ai suoi simili.
Avete ascoltato?
Vita e morte di un povero cinghiale, di Massimo Baldino.
La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenzio. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole memorio mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io, la vedetta, l'illuminato, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda l'onda di tuono che seguirà al lampo secco di una domanda, la voce d'uomo che chiederà. Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel, Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel, Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel. Sono da secoli o da un momento fermo in un vuoto in cui tutto tace, non so più dire da quanto sento angoscia o pace. Coi sensi tesi fuori dal tempo, fuori dal mondo, sto ad aspettare che in un sussurro di voce o vento qualcuno venga per domandare. E li avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento d'essere l'infinita eco di Dio. E dopo in numeri come sabbia, ansiosa anonima oscurità, ma voce sola di fede o rabbia, notturno grido che chiederà. Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel, Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel, Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami Lel. La notte udite sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato. Sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato. Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate. Tornate ancora se lo volete, non vi stancate. Cadranno i secoli, gli dèi, le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà. Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, Bami